Cari ascoltatori di Radio Mater, buonasera. Una volta ci si salutava con il sia lodato Gesù Cristo. Noi li mettiamo insieme tutti e due. Il primo è una buona educazione, diremmo così, umana, laica. Il secondo è il saluto invece dei credenti, dei cristiani. Vi invito a fare con me il segno della croce per introdurci in questo momento nel quale proporrò più brevemente delle altre meditazioni il commento, un salmo, e poi apriremo per la risonanza su questo salmo e su tutto quello che abbiamo detto quest'oggi nei nostri santi e spirituali esercizi. Quindi da casa vi invito a fare con me il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, che ci hai permesso anche questa sera di metterci in ascolto attraverso Radio Mater della Tua parola con la quale ci insegni a pregare, apri la nostra mente, apri il nostro cuore, così che ti possiamo ascoltare per imparare a risponderti come Tu vuoi, con le parole che Tu metti sulle nostre labbra. Grazie Gesù, perché come un bravo papà e una brava mamma o un bravo fratello maggiore, ti chini su di noi e ci insegni le parole più semplici, quelle che vuoi sentirti dire e che vuoi che noi diciamo al Padre tuo, a tua mamma Maria Santissima. Grazie Gesù. Continua a parlarci, continua a suggerirci quello che dobbiamo dirti. Amen. Cari amici, questa mattina abbiamo commentato il Salmo della Famiglia, così come del resto lo presenta anche l'enciclica Amoris Laetitia, la lettera apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco, al numero 14 e al numero 24. Abbiamo cercato di capire come la Sacra Famiglia leggeva quel Salmo e come dobbiamo leggerlo noi, che cosa ci suggerisce. Questo pomeriggio abbiamo invece cercato di riflettere su un salmo un pochettino più difficile per certi aspetti, sul salmo del pellegrino, di chi va a Gerusalemme, estasiato, incantato della città santa, il Quds in arabo ancora oggi, e del suo tempio dove Dio ha dimora. E anche lì abbiamo visto che al di là della semplicità di questo salmo c'è una lettura cristologica e una lettura cristiana. Come intendere bene il salmo di chi sale a Gerusalemme? Di quale Gerusalemme si parla? Di quale tempio si parla? Chi è realmente il tempio di Dio? Ecco, abbiamo visto un po' tutto questo. E questa sera, a sintesi, prendo un altro di questo gruppo di salmi, sono chiamati i salmi della salita, erano i salmi che i pellegrini recitavano quando salivano a Gerusalemme, commento uno dei salmi più brevi di tutto il Salterio, non è il più breve, ma uno dei più brevi, che fa parte appunto di questa collezione. È lo splendido Salmo 131, il Salmo del bimbo svezzato. Dice così: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. Ecco, come vi ho detto, uno dei salmi più brevi, tre semplici versetti che diventano un po' quasi tre strofette, potrebbe perfino sembrare semplice, quasi un salmo su cui non c'è poco nulla da dire, perché è già tutto chiaro, già con parole con le quali viene pronunciato. Chi è che non capisce questo salmo del bambino svezzato in braccio a sua madre? Tuttavia, dietro questa semplicità apparente, questo salmo nasconde molti problemi, suscita in noi molti interrogativi. Quindi cerchiamo di capirlo, chiedendo al Signore che ci sia davvero e ci doni un cuore semplice ad ascoltare questo salmo, capace di accogliere la parola di Dio con tale chiarezza che ci permetta di coglierne tutta la profondità. E allora, lentamente, entriamoci dentro con calma, abbiamo tutto il tempo perché il salmo è breve. Ho detto che è composto da tre strofe, molto brevi. L'ultima è la più breve di tutte. Nella prima c'è la descrizione di ciò che l'uomo non deve fare. È una serie di espressioni negative. Non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Quindi, questa prima strofetta definisce ciò che l'uomo di fronte a Dio non vuole essere, non deve essere e non vuol fare e non deve fare, anche se, purtroppo, avverte di non essere sempre così, ma vuole diventarlo. Difatti, la preghiera ha questo scopo, ha lo scopo appunto di chiedere al Signore la grazia di non fare queste cose perché Lui non le vuole. E sappiamo un po' tutti quante volte avremo il desiderio di essere migliori e non ci riusciamo. La seconda strofa esprime invece ciò che l'uomo in realtà è di fronte a Dio, ciò che vuole essere di fronte a Dio. Io sono tranquillo, quieto e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Quindi, in questa seconda strofa, tutto è detto con un paragone, quello del bambino nelle braccia della madre. E la terza strofetta, due righe, inaspettatamente riporta quella scena che sembra soltanto individuale, nell'ambito invece dell'intero popolo di Dio. Sembrerebbe di essere dentro la casa, un bambino in braccio alla sua madre, nell'intimità della casa, ma inaspettatamente si spalanca, quasi cade lo scenario, per aprirci a quello più vasto dell'intero popolo di Dio. Ciò che è detto qui vale non solo per chi prega, ma vale per tutto il popolo di Israele. Ecco molto semplicemente il messaggio del Salmo, ciò che esso ci dice a una prima lettura abbastanza rapida, veloce e così di primo acchito, diremmo noi. Ma se ci riflettiamo un pochino di più, incominciano a nascere delle domande e dei problemi. Questo Salmo non è così evidente, così ovvio, come sembra. Prendiamo per esempio la prima strofa. Non vado in cerca di cose grandi. Perché Non è forse una caratteristica intima dell'uomo questo bisogno continuo di superarsi, di cercare cose al di sopra di sé, più grandi di sé? Anche per quanto riguarda la seconda strofa, con l'immagine del bambino in braccio alla madre, potremmo domandarci: ma come può l'uomo dormire così sereno quando il mondo sembra in agonia? Come può l'uomo desiderare come ideale questa placidità quando tutte le cose intorno sono in tumulto? Basta aprire i giornali, basta accendere la radio, la televisione, i radiogiornali, i TG, per comprendere quanti uomini non hanno da mangiare, quanti uomini sono costretti a lasciare le loro case, a peregrinare in cerca di un mondo nuovo e migliore, quanti uomini subiscono la guerra, che ovviamente non vogliono, ma che finiscono per pagare solo loro. Quante sofferenze, quanti uomini cercano un lavoro e non lo trovano, cercano un tozzo di pane, ma glielo danno magari avvelenato. E io? Io sono tranquillo e sereno come un bimbo in braccio a sua madre. Possiamo accettare questo salmo così com'è? E siccome la parola di Dio non può sbagliare, che cosa vuol dirci davvero? La speranza dell'uomo sarebbe dunque dormire placidamente mentre il mondo brucia? Vedete che non è tanto facile da recepire nel suo messaggio. Cerchiamo allora di rileggerlo e capire che cosa il testo ci vuol dire davvero. Cominciamo da ciò che sembra più semplice, questa immagine del bimbo svezzato in braccio a sua madre. Anche dal punto di vista linguistico della traduzione non è facile capire. Perché l'immagine più immediata che potrebbe venirci in mente è quella del bambino di pochi mesi che piange, si agita perché vuole succhiare il latte. E una volta che è stato allattato, che è stato nutrito, allora si addormenta tranquillo tra le braccia della madre. Questa sembra l'immagine più giusta. Il bambino allattato è pacifico. In realtà, però, il testo parla di svezzato, cioè di un bimbo che non si nutre più solamente del latte o solamente del lato materno, che ha già superato un primo stadio della sua vita. Anzi, da quello che sappiamo del mondo antico, anche extrabiblico, e comunque dal mondo ebraico, del mondo orientale, da qualche altra indicazione che ci dà la Bibbia, il termine del periodo di allattamento avveniva dopo tempi piuttosto lunghi, qualche anno anche. Quindi la parola ebraica non corrisponde alle sole due parole italiane, ma è un sostantivo che significa un bimbo di almeno 3 anni, un bimbo che ha terminato il ciclo dell'allattamento e già si muove, cammina, sa già parlare. L'immagine non è del neonato, ma del bambino piccolo che già comincia a muoversi, ad agitarsi e a crescere. E allora mi sembra che si voglia dire qualcosa di più di ciò che noi intendiamo comunemente. È il bambino che ha già scelto la madre, cioè che ha cominciato a riconoscerla, a capirla coscientemente, come persona in cui può avere piena fiducia. È un bambino che già comincia a muoversi, a giocare, ad incontrare altri, e ad un certo momento è preso magari dallo spavento, perché si trova di fronte a persone o a cose più grandi di lui. Allora corre a rifugiarsi tra le braccia della madre. E là ritrovo la sua serenità, ritrovo la sua pace. È un bambino che nei primi momenti in cui affronta la vita sa di avere un punto sicuro di riferimento, dal quale ripartirà poi per affrontare nuovamente la vita. È una scena, penso, che facciate tutti, faccio anch'io quando vado a trovare i miei pronipoti, magari non li vedo da un po', sono piccolissimi, quando mi vedono restano un po' sconcertati, in un primo momento corrono tra le braccia della mamma, poi dopo, quando cominciano ad essere rassicurati, allora mi guardano, loro mi sorridono. È un'esperienza che facciamo un po' tutti, insomma. Questo bambino di cui parla il Salmo non è abbandonato a se stesso, ma procede nell'esistenza avendo un punto di riferimento assoluto di cui non può dubitare in nessuna maniera, nel quale sa che può rifugiarsi e da cui può ripartire per riaffrontare la vita con coraggio. Leggere così questa seconda strofa, in un senso che vorrebbe dar ragione piena alle parole del testo originario ebraico, vorrebbe dire appunto comprendere un po' questo senso. E se possiamo leggere dietro queste parole qualcosa di più di ciò che esse non ci dicono a prima vista, qualcosa di simile avviene anche se tentiamo una rilettura della prima strofa. Quindi, la seconda strofa ci ha detto: stai attento, perché non è la prima impressione quella esatta, anche se, per carità, non è completamente erronea. Ma se ti fa problema, approfondiscilo, e ti accorgi che allora il testo è molto più profondo di quello che ritieni, leggendolo magari così un po' sbadatamente, un po' velocemente. Ma anche l'altra strofa ci pone qualche problemino. Là dove la traduzione italiana ci dice «non si inorgoglisce il mio cuore», in realtà l'ebraico dice «il mio cuore non monta in alto, non va sulle alture, i miei occhi non si tendono verso l'alto». E allora, che cosa si può leggere dentro questa espressione poetica? Non dimentichiamo che è poesia, per quello che si fa un po' di fatica a capirlo. Cosa si può leggere dietro queste espressioni? Sono espressioni che richiamano il culto delle alture, il culto degli idoli, quegli idoli che si trovano sulle montagne, a cui l'uomo antico guarda per avere un'immediata sicurezza. Il mondo, diciamo così, dove Israele era andata a stabilirsi, il mondo dei Filistei, il mondo anche dei Fenici più tardi, è pieno di questi idoli, di queste colline o sulle statuette o i pali sacri che diventavano quasi dei piccoli punti di ritrovo per la preghiera, dei piccoli santuari. Qui dunque il salmista non sta parlando semplicemente di un uomo che ha raggiunto una certa maturità dell'esistenza e quindi ha imparato a rinunciare a desideri più grandi di sé per una certa filosofia quasi scettica, dicendo tanto vale desiderare poco perché nella vita non si può ottenere di più. Non è l'uomo che ha imparato attraverso una maturità un po' stanca a mettere d'accordo desideri e realizzazioni restringendo l'ambito dei desideri. No, non è quest'uomo rinunciatario e, lasciatemi dire, anche un po' poco attraente. Non è quest'uomo, come ci potrebbe sembrare a una prima lettura, ma è l'uomo che cerca la sua grandezza, la verità di se stesso, non affidandosi agli idoli, alle opere delle sue mani, ai sogni ambiziosi della sua potenza, diventati mitici e idolatrati, come potenze delle quali egli potrebbe disporre in qualsiasi modo. È l'uomo che, avendo rifiutato tutte le forme di idolatria, riconosce che l'unica grandezza è Dio. Questo non andare in cerca di cose grandi, non levare con superbia lo sguardo, vuol dire per l'uomo biblico Dio solo è grande, e quindi l'uomo che riconosce la grandezza infinita di Dio. Di fronte a questa grandezza si sente povero, si sente un nulla, ma la sua nullità lo riempie di serenità e di autenticità, perché, sentendosi umile e povero, si sente il diritto di correre tra le braccia di Dio. E c'è un'altra espressione in questa prima strofa che vale la pena di capire meglio, quella che in italiano è tradotta con «non vado in cerca di cose superiori alle mie forze». Non vado in cerca di cose grandi, né meraviglie più alte di me, dice la nuova traduzione. La vecchia diceva è qualcosa di superiore alle mie forze. Anche qui, piuttosto un tentativo di traduzione, perché in realtà l'ebraico dice non cammino, cioè non mi muovo, non vivo la mia espressione umana basandomi su cose strepitose. Non cerco le apparenze, ma mi fisso alla verità assoluta di Dio. Comprendiamo dunque che, gradualmente, cercando di capire il Salmo, noi usciamo da una interpretazione un po' troppo ovvia, immediata, come fosse il Salmo della semplicità tranquilla, quella che si potrebbe chiamare mediocrità, raggiunta attraverso lo smorzarsi dei desideri. Entriamo invece nel cuore del suo significato. L'uomo che riconosce che Dio è tutto, che Dio solo è grande, che di Dio ci si può fidare incondizionatamente, è che quindi in Dio tutto può essere tentato. Perché? Anche se a noi appare piccolo ciò che facciamo, tutto ha valore in quel Dio al quale ci siamo totalmente dedicati. Ecco, abbiamo cercato così di capire un po' che cosa c'è dietro alle parole del Salmo, di leggere quella intuizione spirituale in cui esso affonda le sue radici. È un senso profondissimo dell'assoluto di Dio baluardo fermissimo per l'uomo, di Dio in realtà alla quale l'uomo si può affidare ciecamente e di fronte al quale l'uomo non è niente, ma nel quale è tutto possibile. Io penso e ripenso un po' a questo Salmo. Proviamo adesso a rileggerlo. Mettiamoci nei panni di chi sta salendo al Tempio. Che cosa cerchi qui? Potrebbe dire qualcuno. Che cosa sei venuto a fare qui? Ed ecco qui la risposta. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come bimbo svezzato è l'anima mia qui, davanti a te, nella tua casa. E allora permetti, Signore, che la mia preghiera diventi un'invocazione, un grido a tutto Israele. Israele, attenda il Signore, da ora e per sempre. Capite? Collocato così, questo salmo parla, parla alla nostra vita. E allora vorrei fare, prima di aprire i telefoni per la condivisione, vorrei fare un avvio alla meditazione e alla preghiera, molto breve. Questo è dunque il messaggio del Salmo, ciò che esso ci dice, e a partire da esso possiamo proporci qualche domanda che ci introduca appunto nella meditazione e nella preghiera. E le domande che io faccio anche a voi, cari ascoltatori, magari nel dialogo con me, fra qualche minuto, provate magari a rispondere un po' anche a questa domanda. Le domande possono essere le seguenti. Che cosa dice questo salmo al popolo di Dio? Che cosa dice questo salmo a me, adesso? Che cosa dico io a Dio attraverso questo salmo? E vorrei esplicitare anche così. Che cosa dice questo salmo al popolo di Dio? Abbiamo detto che il salmo, che sembra essere del tutto individuale, con l'ultima strofa, speri Israele nel Signore, ora e sempre, si manifesta in realtà come un salmo di tutto il popolo. Dobbiamo chiederci allora, che cosa dice questo salmo al popolo di Dio? Per l'Antico Testamento dice che un popolo il quale ha come orizzonte la sua presenza, il Dio infinito, non ha paura di niente. Può sperare tutto. La sua speranza è senza limiti, perché riposa nella stessa infinità di Dio, nella sua infinita misericordia, nella sua infinita potenza, nella sua grandezza senza limiti. Quindi il popolo che conosce la grandezza di Dio, il popolo che lo adora in verità, è un popolo che da questo orizzonte infinito del suo agire riceve una pienezza di speranza. Certamente sarà anche un popolo che si farà una cultura, una civiltà, un avvenire, ma non con e attraverso gli idoli, ma e confidando quindi nell'opera delle proprie mani o cadendo nella delusione e di delusione in delusione. Lo farà invece ponendosi di fronte alla speranza assoluta di Dio, quella che non delude mai. E che cosa dice ora questo salmo al popolo di Dio? Che cosa dice alla Chiesa oggi? Sappiamo come Chiesa sperare nell'assoluto di Dio? Abbiamo questa fiducia? Non nelle opere delle nostre mani, ma in Dio solo, da cui viene la forza delle opere delle nostre mani? Siamo capaci di questo abbandono alla parola di Dio? E che cosa questo salmo dice a me, Arsi? Qual è la mia fiducia in Dio? Qual è il mio abbandono in Lui? Sento la serenità di chi si abbandona in Lui, o c'è nel mio profondo molta inquietudine, molta angoscia, molta paura, perché ancora non ho accettato proprio le esigenze fantastiche, assolute di Dio? E poi potremmo applicare a noi questo salmo con le parole del Nuovo Testamento. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. È necessario giungere a questa assoluta semplicità di abbandono al Dio grande. E soprattutto potremmo fare nostre le parole della nostra mamma del cielo. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo è il salmo di Maria, la quale, non essendo mai andata al di là di sé, con sogni fantasiosi o inutili, ha trovato la pienezza senza fine nella potenza di Dio che in lei si è manifestata. Che cosa dico io a Dio attraverso questo salmo? Sono capace di recitarlo, vivendo tutto il rifiuto delle speranze vane o inutili e con la certezza assoluta che Dio è la mia speranza in ogni momento e che in Lui mi posso abbandonare con fiducia totale? Ma io vorrei aggiungere un'ultima cosa che mi veniva in mente adesso mentre vi parlavo del salmo come del salmo della Madonna. Sì, ma a me piacerebbe pensare anche di recitare questo salmo tra le braccia di Maria, di sentirmi un po'. Gesù ci ha detto che siamo suoi figli. Ha detto a lei: ecco tuo figlio. La sento mamma. Sento chi apre le sue braccia e chi mi sa accogliere in quell'abbraccio che mi dà serenità e tranquillità, che non è una forma inconscia, inconsapevole di quello che capita nel mondo, ma è quella serenità che viene consapevole di quello che c'è nel mondo, ma nel medesimo tempo consapevole che solo in Dio posso trovare serenità e pace. Ecco, carissimi, chiedo adesso lo stacco musicale, di dare appunto anche il nostro numero di telefono, il nostro indirizzo email e aprire quindi il dialogo con tutti voi. Pronto? Sì?
Allora, Gianfranco, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. Dica.
Guardi, io dico questo, che dopo le sue preziosissime e scintillantissime parole, diciamo, che il Signore attraverso i profeti ci ha tramandato. Ecco, io dico questo. Tutto ciò che ci ha detto è tutto realtà, è tutto realtà. E dobbiamo noi ascoltatori proprio prendere parola per parola e farne come una medicina. Ecco che ognuno di noi abbiamo qualche difettuccio, qualche cosa. Però se la prendiamo come medicina, guarda, poco per volta, come quelle medicine del medico, ci curiamo, non guariamo da tutto. Con Gesù sacramentato si guarisce sempre. Allora, io quello che voglio aggiungere è questo. Per puro caso, siamo in televisione, hanno trasmesso che hanno scoperto un buco nero nello spazio, proprio adesso, alle 8:30. Allora io dico questo. La scienza non si può e non si deve fermare, è questo disastro. Però, quanto costa la scienza arrivare fino a quella distanza? I mezzi per arrivare lì, non è che basta un solo Padre Nostro o un'Ave Maria o un credo, ci vuole, diciamo, quello che si toglie, forse mi sbaglio, si toglie ai poveri il pane, la casa, il vestito, e si favorisce le armi per combattere contro i cristiani e contro gli innocenti. Io chiudo qui perché c'è altre persone che vogliono intervenire. Intanto mi benedica, buona Pasqua e il Signore la faccia sempre più santo. Grazie di tutto.
Grazie a lei, Alfredo. Certo, la benedico, ma dica anche lei una preghiera per me. Se il Papa dice vi prego di pregare per me, non dimenticatevi di me, a maggior ragione lo devo dire io. Grazie, signor Alfredo, grazie tante.
Buonasera, padre.
Buonasera, dica.
Ho sentito prima, no? Anche quando si diceva che il Signore ha detto: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, no?
Sì.
E,
sì.
Io penso una cosa, che la semplicità del cuore è qualcosa che forse dobbiamo anche conquistare, perché a volte siamo presi da mille problemi, specialmente quando si è giovani, così, no? E poi invece si comprende che, ma Dio c'è, e la fiducia in Dio, e la fiducia, noi guardiamo un fiore. Proviamo a guardare un fiore in un prato, ma questo fiore è meraviglioso, è perfetto. Nessun essere umano riuscirà a fare qualcosa di simile senza niente. Allora io mi dico, io credo in Dio e ho fiducia, nel senso che, dico, senza fare grandi cose, no? Mi sento tranquilla. Certo, anche molti perché mi vengono alla mente, ma poi mi dico, ma se io credo in Dio, Lui sa, lo sa cosa deve fare. A volte ci sono delle domande, no, che sono insistenti, per esempio, Dio c'è, ma il mondo, perché succedono tutte queste cose terribili che ci fanno soffrire? Però subito dopo dico, noi non sappiamo il perché. Dio lo sa.
Certo.
Ma io credo in Dio e mi sento serena e mi sento felice, ma veramente felice, quando magari attraverso un prato vedo dei fiori, guardo il cielo e mi sento felice. Più di... Ecco, è una cosa molto, forse molto strana, ma è la verità.
Ok, benissimo. Ha pienamente ragione, quindi la pace viene dalla fiducia in Dio, quello che dice il nostro Salmo. Quando si ha fiducia in Dio, il nostro cuore si tranquillizza, diventa in pace. Poi lei ha detto giustamente, le domande crescono, le domande nascono dentro di noi. Il mondo che brucia attorno a noi ci pone delle domande, ma tante volte la risposta vera non c'è. Io ho troppa paura di chi, di fronte a problemi grossissimi, spara lì risposte con una semplicità banale che fa rabbrividire. Molte volte i problemi sono più grandi di noi, sono più grandi di ogni capacità di comprensione, e allora tante volte devo sforzarmi di capirli, e poi quando non ci riesco dico, Signore, però Tu lo sai, però anche se questo mi sconcerta, anche se questo mi addolora, metto tutto nelle Tue mani, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Senta, padre, io sono molto contenta da sostarvi, perché di segnare cose molto belle, i salmi, che non pensavo che potessero essere così impegnative, belle. Ora, è un fatto, io sono molto religiosa, ascolto la Radio Madre 20 anni, non soggiorno, però c'è un fatto, io sono molto ammalata, sono all'estate da 22 anni a letto, non vedo, non cammino, però la fede non mi manca veramente, mi manca, non sono serena però, per niente, perché se prego, io sono molto, prego molto lo Spirito Santo. Però non mi sento tranquilla, c'è qualcosa in me che mi giuro moltissimo, o come se avessi una ferita molto fonda nel cuore, non ci prendo con niente. Cosa può dire mio padre? Una parola buona. A Messina ho chiamato tanti preti, però dicono che sono molto impegnati, quindi non posso venire a trovarmi. E una signora ogni sabato a portarmi la comunione. Uscire non esco. 30 anni, cosa si può fare? Come si può fare una buona confessione, una buona comunione, delle parole buone, lei per esempio che è un prete molto bravo, cosa si può fare? Se mi complimenta con lei, perché finalmente ho potuto parlare e dire quello che ho dentro, perché non riesco a parlare con nessuno.
Dunque, se ho capito bene, la sua situazione è che lei vive lì segue da 20 anni Radio Mater, quindi è contenta di quello che Radio Mater le trasmette e mi fa grande piacere. Quello che mi lascia un pochettino più addolorato è che lei cercherebbe una buona parola, un buon sacerdote anche per qualche confessione, per poter ricevere la comunione in grazia di Dio. E beh, questo deve rivolgersi un po' alla sua parrocchia, che certamente avrà i sacerdoti che possono venire a trovarla, a scambiare anche una parola, non necessariamente sempre soltanto per la confessione, ma anche qualche buona parola, perché la visita agli ammalati è sempre uno dei fiori all'occhiello della pastorale dei sacerdoti. E poi, ovviamente, anche di tanto in tanto ci sono gli incaricati, i laici, per portare la comunione. Questo mi pare di aver capito, è quello che chiede lei, e che dopo, ovviamente, lei dice, però in tutto questo io sono tranquilla e serena nelle braccia di Dio. Bene, la ringrazio per la sua bella testimonianza, le faccio tanti auguri di buona e santa Pasqua, e intanto io dico al microfono, se c'è qualcuno della sua parrocchia che sente, che venga a trovarla e che magari le apporti lì il sacerdote per un colloquio personale. Grazie signora Anna.
Abbiamo un SMS, adesso io lo leggo.
Sì.
Caro padre, infiniti grazie, parole sante. Dietro le nostre miserie, la misericordia dell'Altissimo, il nostro cuore riposa in pace, sicuri che con il nostro eccomi la mano di Dio ci avvolge. Nella sua casa, davanti al tabernacolo, tutto il nostro essere si rigenera. Dove voi sarete capaci, io sarò torrente. Un abbraccio di cuore, Santa Pasqua nel Signore, Lidia.
Bene, la ringrazio anche di questa bella testimonianza. Ecco, mi pare di cogliere nelle vostre telefonate c'è questo abbandono, cioè quello che vi ho detto mi pare che vi ha trovato in perfetta consonanza, cioè disponibile. È vero, siamo così, e forse non c'è come l'essere ammalati, come l'essere in casa, e non dover correre a destra e a sinistra, per avere più tempo per riflettere e più tempo per decidere di consegnarsi nelle braccia e nelle mani di Dio, più tempo anche per pensare a quel divino prigioniero che sta nel tabernacolo, come appunto dice Lidia, magari vicino a casa vostra, e lì non c'è bisogno sempre di essere proprio davanti al Signore. I muri non fanno niente, perché lui da risorto passava anche attraverso i muri. Quindi anche se non si è espressamente davanti al tabernacolo, perché non si può andare, si può pregare lui, si può sentirlo vicino, si può immaginarsi di essere lì davanti a lui. Grazie e buonasera.
Adesso vado a leggere un'email. Padre, è difficile incontrare Dio ogni giorno. Cado nel peccato di pensiero e parole. Io parlo a Dio come se fosse mio padre, ma non ho fatto un giorno di penitenza in questa quaresima. Non riesco per problemi legati al lavoro e alla famiglia. Poi il mattino ci penso e prego chiedendo scusa. Mi consoli, la prego.
E come posso consolare? Le mie parole sono povere parole, ovviamente. Certo, non ho fatto penitenza in questa quaresima. Guardi che ha ancora 10 giorni e si può recuperare tanto, perché il semplice avvertire un po' lo scrupolo di coscienza, il semplice avvertire il richiamo della coscienza che non si è fatto bene, è già una molla potente per recuperare il tempo perduto. E quindi questo si può e si deve fare, altrimenti rischiamo di lamentarci, ma poi dopo tanto le cose vanno avanti come prima. No, voglio farlo, mi impegno, una piccola preghiera, magari piccole giocolatorie, se non si ha tempo perché si corre a destra e a sinistra, perché c'è il lavoro, perché c'è la famiglia, perché c'è da percorrere tanta strada magari per recarci al lavoro o roba del genere. Bene, ci sono dei momenti, degli istanti, mezzo minuto, un minuto, in cui posso un attimo rivolgere il mio pensiero a Dio, quello che una volta era lì, giacolatorie. Noi avevamo qui un padre, uno dei nostri padri più bravi, che ha predicato ben due volte gli esercizi spirituali al Papa, negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, padre Borgonovo. Di lui si dice che lottava ogni giorno con Dio per mezzo di giacolatorie. Piccole frasi, io di giacolatorie non ne conosco molto, conosco molto alcune frasette dei salmi che ripeto, che leggo come preghiere. Ecco, queste ti illuminano, ti aiutano a convertirci e ti aiutano anche a metterti sempre davanti a Dio, in contatto con Dio. Ecco, questo è così la consolazione che io posso dare a questo messaggio.
Adesso vado a leggere una mail. Buonasera a tutti gli ascoltatori al Don. Sono Giuseppe e vivo in provincia di Milano. Sono sposato da 16 anni, sono impegnato nell'ambito caritativo, facendo visita nelle famiglie fragili. Ecco alcune mie considerazioni. Trasmissione delle 11. Stamattina, Salmo 127, che nel Nuovo Testo CEI 2018, riporta il titolo «Felicità della famiglia, benedetta dal Signore». Io ho la mia Bibbia CEI, coedizione del 1926, che riporta il titolo «Felicità del giusto». Un contrasto enorme dal solo titolo. Ciò che è scambiato però si trova nella seconda parte del titolo. La parola giusta viene sostituita con la frase «La famiglia benedetta dal Signore».
Sì, dunque, possiamo fermarci qui. Dico semplicemente che le traduzioni, specialmente questo salmo, è un salmo molto corrotto dell'ebraico, non è che sono arrivati tutti i salmi così stampati come oggi, eh? E poi l'ebraico è una lingua molto ma molto sintetica, e essendo poesia è possibile un'interpretazione come l'altra, e Cardinal Martini diceva che la sintesi più bella era mettere assieme tutti e due le interpretazioni e ricavarne una sintesi propria. Ecco, questo è quello che vi suggerisco anch'io di fare. Ecco, quindi raccolgo anche quest'ultima email e a questo punto vi do la benedizione e ci salutiamo, ci rivedremo domani. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen. Buonanotte a tutti, carissimi. A domani.